La vita del trader professionista. Un'altra svolta decisiva nella mia vita di trader fu quando, a gennaio del 2000, la piattaforma su cui operavo mi mise a disposizione il book a 5 livelli. Se non sai cos'è, per ora ti basta sapere che il book, o libro degli ordini, raccoglie le proposte di acquisto e di vendita relative a un determinato strumento. In pratica il book identifica esattamente gli scambi che avvengono sul mercato, cioè i responsabili delle variazioni di prezzo di un titolo che poi si replicano sul grafico. Prima dell'avvento del book, pensavo che il mercato si muovesse in modo quasi casuale, perché condizionato da milioni di piccoli attori in competizione fra loro. In parte era vero, ma con l'avvento del book iniziai a notare qualcosa che i grafici non mostravano. Notai infatti che sul book si posizionavano degli ordini decisamente più grossi rispetto alla media. Ad esempio, se su un titolo per ogni livello di prezzo erano scambiati 1.000-2.000 pezzi, notai che c'erano dei livelli in cui ne erano scambiati 50.000 o 100.000 pezzi. Questo mi ha fatto capire che sul mercato c'erano delle entità veramente grosse, capaci, grazie alla loro potenza economica, di difendere determinati livelli, oppure di piazzare repentinamente delle quantità ingenti di ordini per far accelerare il mercato. Fu la prima volta che notai l'operato delle mani forti e fu anche il mio primissimo approccio al trading basato sui volumi. Dopo 20 anni di esperienza, sono sempre più consapevole di quanto sia fondamentale imparare a operare in borsa guardando il book. Avevo già iniziato a essere profittevole, ma l'introduzione di questo strumento mi permise di esserlo tutti i giorni. Guadagnavo qualcosa ogni singolo giorno e giorno dopo giorno prendevo sempre più confidenza, facevo più operazioni e a mano i profitti aumentarono. A marzo del 2000 capii che avrei sempre guadagnato, anche con le condizioni di mercato più avverse. All'epoca, infatti, non c'era la possibilità di andare short. Cioè, non era possibile vendere un titolo senza averlo fisicamente in portafoglio, puntando sulla convinzione che questo sarebbe sceso e che, comprandolo in seguito, si sarebbe generato un guadagno. Quello che si poteva fare era solo comprare un titolo e sperare che aumentasse di valore, per poi venderlo e trarne profitto. Quindi si poteva guadagnare solo sul rialzo dei titoli. Ma in quel periodo scoppiò la bolla di internet e il mercato crollò. Nonostante ciò, io riuscivo a guadagnare tutti i giorni dal mercato. Vuoi sapere come facevo? Se hai visto almeno un grafico di borsa in vita tua, sai che il prezzo non sale e non scende mai su una linea retta. Ci sono sempre dei rimbalzi fisiologici. Io avevo imparato a guadagnare sfruttando quei rimbalzi. In uno degli anni peggiori del mercato azionario investii più o meno il costo di una piccola utilitaria, per l'esattezza 15.000 euro, e a fine anno avrei potuto permettermi di comprare una villa con piscina. Realizzai un capitale di 405.000 euro, quindi con un guadagno complessivo del 2.700%. Non te lo sto dicendo per vantarmi, e nemmeno per illuderti che sia facile ottenere questi risultati. Grazie al trading puoi guadagnare bene in qualsiasi momento. Non importa se il mercato sale, scende o va in laterale, ci sono sempre delle opportunità di guadagno e se lo desideri puoi fare del trading la tua professione. Fai attenzione però, il trading non è un gioco. L'espressione giocare in borsa è quanto di più fuorviante ci possa essere. E molto probabilmente è la causa della rovina di molte persone. Il trading è una professione e come tale è necessario studiare e applicarsi per impararla. Se sei disposto a farlo, anche se dal 2000 oggi è diventato più difficile guadagnare in borsa e anche se servono maggiori competenze per essere dei trader profittevoli, potrai toglierti parecchie soddisfazioni economiche e personali, esattamente come ho fatto io. Ma torniamo alla storia. Il 2000 fu il primo anno che mi definii un trader professionista. Come termine vuol dire tutto e niente, pertanto ti spiego cosa intendo. Per me la definizione di trader professionista passa inevitabilmente dai guadagni che è in grado di generare. A mio avviso non ci si può definire trader professionisti se non sei in grado di guadagnare tutti i mesi almeno l'equivalente di un buon stipendio. Fatta questa premessa, nel 2000 potevo dirmi già abbondantemente un trader professionista, anche se ero ancora a mezzo servizio. Infatti mia madre era andata in pensione e aveva lasciato a me la gestione dell'azienda di famiglia. Se all'inizio quel lavoro mi piaceva, adesso iniziava ad andarmi stretto. Tuttavia, per ragioni prevalentemente sentimentali, ci vollero ancora 3 anni prima di sistemare quello che stava diventando un ostacolo per la mia vita di trader. Sempre nel 2000, però, visti i miei guadagni costantemente in crescita, decisi di togliermi qualche sfizio. Per prima cosa mi comprai un appartamento a Cavarzere che usavo come base d'appoggio per la mia attività. Subito dopo acquistai l'automobile che sognavo da anni, una Porsche 911 Carrera 4S, nera come il carbone. Nuovamente, non te lo sto raccontando per vantarmi, ma per farti capire che se vuoi e se sei disposto ad impegnarti, anche tu puoi fare del trading una professione remunerativa. E per farlo non serve nemmeno che ti licenzi dal tuo lavoro attuale e che ti lanci ciecamente in questa avventura. Puoi andare per gradi esattamente come ho fatto io. Certo, è impegnativo perché dopo il lavoro devi trovare il tempo di studiare. È il classico prezzo da pagare, ma la ricompensa è veramente ghiotta. Pensa solo alla serenità che proverai sapendo di poter guadagnare sempre dal mercato, a prescindere dalle crisi mondiali, a prescindere da dove desidererai di lavorare e soprattutto senza dover dipendere da nessuno se non dalle tue capacità. Come ripeto spesso ai miei allievi, il trading è un lavoro difficile, ma è anche il più bello e sicuro del mondo. Nessun lavoro al mondo ti dà la sicurezza che ti può dare il trading. Nel preciso momento in cui sto scrivendo questo libro, siamo in piena emergenza coronavirus. È bastato poco più di un mese di quarantena per mettere in ginocchio parecchie aziende e in seria difficoltà migliaia di famiglie. Sono profondamente dispiaciuto per le sorti di queste aziende e famiglie e non posso fare a meno di chiedermi cosa accadrebbe se i mesi diventassero 3 o 4 o 6. Mi ricordo perfettamente del periodo in cui sono stato per 7 mesi sulla sedia a rotelle. Per fortuna che non avevo più l'azienda di mia madre, altrimenti non so proprio come avrei fatto. Fammi fare un rapido salto in avanti nel tempo prima di continuare la storia, perché voglio raccontarti un aneddoto accaduto esattamente il 6 luglio 2003. Da quando ho abbinato l'attività di formatore a quella di trader, ho aperto una sala trading che uso sia per fare i corsi che come sala personale in cui opero quotidianamente. Ai miei corsisti concedo volentieri la possibilità di frequentarla gratuitamente, per dei ripassi, per fare pratica e per vedere come io opero sui mercati. Ti lascio immaginare, la sala brulica sempre di aspiranti trader, tanto che nel tempo ho dovuto organizzare un sistema di prenotazione. Avevo instaurato un buon rapporto con dei ragazzi che all'epoca frequentavano la sala. A me piace ridere e scherzare e mi fa piacere circondarmi di giovani volenterosi. So che loro mi vedono come un mentore e nonostante le differenze di età, con molti di questi ragazzi siamo entrati in confidenza e qualcuno è diventato mio amico. Uno di questi ragazzi, chiamiamolo Marco per comodità, in modo del tutto scherzoso, mi aveva affibbiato il soprannome Magneto, perché secondo lui sono in grado di attirare i soldi. È un soprannome che mi ha accompagnato per parecchio tempo. Una sera, ridendo e scherzando proprio a proposito di questo soprannome, Marco mi disse: «Paolo, non preoccuparti se cadi per terra, cadi su un portafoglio pieno di soldi». Io non credo nella fortuna. Le cose che ho ottenuto nella vita le ho ottenute perché ho fatto tutto quello che potevo per raggiungere un determinato risultato. In teoria non credo nemmeno nella sfortuna, ma in quell'occasione Marco è stato proprio un uccello del malaugurio. Nemmeno un'ora dopo avermi detto quella frase, inciampai sul marciapiede fuori dalla sala e feci un capitombolo. Non ero più un ragazzino e il risultato di quel ruzzolone fu la frattura della testa e del collo del femore e la necessità di un urgente intervento chirurgico. E ovviamente mesi di convalescenza. Per l'esattezza sono stato 7 mesi sulla carrozzina e altri 2 mesi mi sono stati necessari per la riabilitazione. Non so proprio come avrei fatto se avessi continuato a lavorare in azienda o se avessi fatto qualsiasi altro lavoro. Invece con il trading mi sono fermato giusto i giorni di convalescenza in ospedale e poi ho ripreso a operare sui mercati come niente fosse. Quale altro lavoro ti dà questa libertà? Io non credo proprio che esista. Per me fare trading è il lavoro più difficile, ma anche il lavoro più bello e più sicuro al mondo. Non esiste nessun altro lavoro in grado di darti lo stesso tipo di libertà. Chiudiamo questa parentesi sulla rottura del femore e riprendiamo da dove avevamo interrotto. Eravamo nell'anno 2000 e allo scoppio della bolla di internet, spesso chiamata bolla delle dot-com. L'anno successivo completai la mia operatività nell'esatto momento in cui il mio intermediario mi diede la possibilità di operare short sulle azioni. Questa funzione ha ampliato il mio mondo, permettendomi di attuare il mio metodo a 360 gradi, riuscendo quindi a guadagnare sulle inversioni di trend sia positive che negative. Fatalità vuole che attivai la modalità short il 10 settembre 2001. Proprio il giorno prima dell'attentato alle Torri Gemelle di New York. In quei giorni tutti vendevano. Non solo i piccoli trader impauriti vendevano sull'onda dell'emotività, vendevano anche i big players, o come li chiamo io, gli istituzionali o le mani forti, insomma, quegli operatori di mercato che possiedono enormi capitali e che, come ti ho già accennato, sono in grado, con la loro operatività, di decidere il prezzo di un titolo. Visto che anche questi grossi operatori continuavano a vendere, non c'era rimbalzo sufficientemente ampio da permettere un'operatività normale. L'unico modo per operare era andare short, funzionalità che avevo attivato proprio il giorno prima. A differenza della diffusa convinzione popolare, quei giorni furono veramente profittevoli per molti trader professionisti. Mia madre, quando sentiva le notizie economiche al telegiornale, si preoccupava per i miei affari. Mi diceva cose tipo: «E al telegiornale hanno detto che la borsa ha bruciato tot miliardi, chissà quanti soldi hai perso oggi!» Ogni giorno avevo il mio bel d'affare a tranquillizzarla sul fatto che i miei affari andavano a gonfie vele. Ma non era solo mia madre che non aveva capito come opera un trader. Nel 2001 Cavarzere era poco più di un paese di provincia. Le persone mi conoscevano per l'attività di famiglia e ormai sapevano della mia seconda e più redditizia attività. Non voglio essere maligno, ma credo che qualcuno avesse un pizzico di invidia nei miei confronti, visto che in un anno mi ero comprato appartamento e macchina nuova. Un giorno esco dall'ufficio e andando verso l'automobile incontro 4 ragazzi del paese che conoscevo solo di vista. Loro erano convinti che in quei giorni avessi perso parecchio denaro e alludendo alla Porsche parcheggiata mi dissero ti toccherà vendere l'auto. Questo mese, con la storia delle Torri Gemelle, è crollato il mercato e avrei perso un mucchio di soldi. Poi ho scoperto che indirettamente stavano cercando un conforto della serie mal comune mezzo gaudio. Come tanti altri piccoli investitori erano convinti che il mercato sarebbe sempre salito, ma in quel periodo subirono il crollo, vedendo i propri risparmi dimezzati in brevissimo tempo. Per mia fortuna invece avevo già compreso come muovermi in ogni situazione di mercato e nel mese in cui ci fu l'attentato alle Torri Gemelle guadagnai più che nel resto dell'intero anno. Facciamo un salto indietro di 2 anni e arriviamo al 2003, anno in cui accaddero diversi episodi che vale la pena di raccontare. Come prima cosa fu l'anno in cui presi finalmente la decisione di abbandonare l'azienda di famiglia e che trovai il coraggio di comunicarlo a mia madre. Il mio tentennamento era anche dovuto al fatto che l'azienda andava bene. In tutta Italia c'erano decine di scuole di taglio e cucito che utilizzavano i nostri materiali ed era un peccato chiuderla e basta. Non so se mia madre me l'avrebbe perdonato. D'altro canto, per me era diventata veramente un peso. Dal punto di vista economico non ne valeva più la pena, perché in un mese di trading fatto part-time guadagnavo di più che in un anno intero con l'azienda. E in più dovevo sempre preoccuparmi di gestire i fornitori, le spedizioni, l'amministrazione, insomma tutto quello che deve fare un imprenditore per mandare avanti un'azienda. Senza parlare poi del rischio dei controlli fiscali, dell'ASL, dell'INPS, con il conseguente e quanto probabile rischio di multe. Non fraintendermi, facevamo tutto in regola e a norma di legge, ma il problema è proprio quello. Se non hai mai avuto un'azienda, forse non mi puoi capire, ma il fatto è che la normativa in ambito fiscale e di sicurezza sul lavoro continuava a variare. Era un attimo commettere qualche errore, e se poi l'errore l'aveva commesso il tuo consulente, non importava. Eri comunque chiamato a gestire le rogne degli accertamenti fiscali. Oggigiorno le cose non sono cambiate, anzi, per quanto possa essere difficile da credere, sono pure peggiorate. Il trader professionista non corre questi rischi. Se opti per il regime amministrato, non ti serve nemmeno il commercialista, perché la banca trattiene direttamente la percentuale destinata alle tasse e tu come trader non devi pensare a nulla se non a essere profittevole tutti i giorni. Ecco perché volevo sbarazzarmi dell'attività. Quell'anno si presentò l'occasione adatta. Dopo qualche mese di trattativa riuscì a siglare un accordo con una delle scuole nostre clienti. Siccome non avevano i capitali necessari per rilevare in toto l'attività, optammo per un acconto e un'uscita graduale. Fornii loro tutto il materiale, la licenza di utilizzo di un nostro brevetto e tutto il supporto iniziale necessario. In cambio ottenni delle percentuali sul fatturato che sarebbero scese anno dopo anno fino ad azzerarsi. E come avrai capito, per me la cosa migliore di questo accordo fu che da quel momento potei dedicarmi appieno alla mia attività di trader. Ma non solo. Non sono un formatore, sono un trader. Hai notato il titolo di questo paragrafo? Non sono un formatore, sono un trader. Probabilmente te lo ripeterò ancora un paio di volte prima della fine di questo capitolo. Tuttavia sai benissimo che faccio dei corsi di formazione, quindi c'è una domanda legittima che, se ancora non te la sei posta, è doveroso che tu ti faccia. Suona più o meno così. Ma Paolo, se veramente guadagni ogni giorno facendo trading, perché ti sei messo a fare dei corsi di formazione e perché hai scritto questo libro? Belle domande, grazie di avermele fatte. Per risponderti, riprendo la storia esattamente da dove l'ho interrotta. Infatti, tutto è iniziato proprio nel 2003, dopo aver ceduto l'azienda di mia madre. Nell'ufficio che utilizzavo per lavorare, avevo già allestito per uso personale una primordiale versione della sala di trading che puoi vedere adesso. Le mie giornate trascorrevano in solitudine, analizzando grafici e book. All'epoca non avevo proprio intenzione di fare corsi di formazione e insegnare a chiunque tutto quello che avevo imparato in migliaia di ore davanti al monitor. Tuttavia non ero un avido egoista per partito preso. Non ho mai negato il mio aiuto alle persone meritevoli che me lo hanno chiesto. Chiariamoci, questo non vuol dire che ho elargito danaro a destra a manca a chiunque fosse in difficoltà. Vuol dire però che qualche ragazzo volenteroso, all'epoca senza lavoro, l'ho tenuto al mio fianco e gli ho insegnato quello che sapevo. Non tutti questi ragazzi sono diventati dei trader professionisti. Qualcuno proprio non aveva la mentalità adatta per questo tipo di lavoro. Alcuni invece sono diventati bravi e spesso capitava che venissero in ufficio da me a fare trading, ovviamente ognuno per proprio conto. A me faceva piacere, perché anche se l'attività di trading richiede molta concentrazione e pochissime distrazioni, a volte la solitudine autoimposta diventa veramente insostenibile. Lavorare nella stessa stanza con altre persone, invece, mi dava la possibilità di fare quattro chiacchiere con qualcuno che aveva i miei stessi interessi e parlava la mia stessa lingua. Furono questi ragazzi che quell'anno mi spinsero a iscrivermi al campionato Top Trader nella categoria Future. A me sinceramente non interessava, non ero in cerca di pubblicità e non vedevo il motivo di competere con altri trader. Preferivo continuare a fare trading per i fatti miei. Tra l'altro, il profilo commissionale durante la competizione era scandalosamente alto. Ogni singola operazione costava ben 12 euro, cioè almeno 10 euro in più di quello che pagavo normalmente. Non vedevo il motivo di regalare quei soldi agli intermediari che organizzavano il campionato. I ragazzi però insistettero allo sfinimento. Sinceramente non so perché partecipai. Probabilmente perché mi feci contagiare dal loro entusiasmo e perché non volevo deluderli. Razionalmente mi dissi che guardando i risultati degli anni precedenti mi sarebbero bastate poche operazioni per vincere e visto che il minimo di operazioni richieste dal regolamento era solo di 10, decisi di iscrivermi. Durante la competizione di quell'anno non si fecero grandi numeri perché in quel periodo c'era veramente poca volatilità sul mercato. Alla fase finale accedemmo solamente in 61, contro almeno il doppio degli anni precedenti. Come ti ho già accennato, secondo il mio metodo di fare trading, devi essere paziente e aspettare che si verifichino condizioni ben precise per entrare a mercato. E una volta entrato, come prima cosa, ti devi preoccupare di limitare le potenziali perdite, andando a posizionare opportunamente lo stop loss. Durante la competizione seguì esattamente questi principi. Dopo la mia terza operazione ero già in vantaggio. Sono consapevole che agli occhi di chi mi stava guardando sembrava che, per usare un termine calcistico, stessi facendo melina. Infatti per parecchio tempo non eseguii nessuna operazione e gli avversari uscirono dalla competizione uno alla volta, mentre io me ne stavo con le mani in mano. La realtà dei fatti è che non c'erano operazioni golose ai miei occhi. Un bravo trader deve sapere prima di tutto quando è il caso di operare e quando invece è meglio rimanere con le mani in mano. Le ultime 7 operazioni le feci solo perché erano previste da regolamento, ma non furono quelle che mi consentirono di vincere. Negli anni successivi non ripetei l'esperienza perché la banca presso la quale avevo il conto non era più tra gli organizzatori e non aveva senso per me aprire un conto presso un'altra banca solo per partecipare a un campionato. Tuttavia, dopo quell'esperienza ricevetti una chiamata, anzi ben più di una. Michele Pertile, che all'epoca era il responsabile di Twice Sim, l'intermediario a cui mi appoggiavo per fare trading, mi chiese di tenere dei corsi per i loro clienti. All'inizio non ne volevo sapere. «Io sono un trader, non sono un formatore», gli ripetevo in continuazione. «È vero, avevo già insegnato a fare trading a dei ragazzi, ma la situazione era diversa. A loro avevo insegnato solo perché li conoscevo personalmente e solo perché erano rimasti senza lavoro. Non mi andava di fare dei corsi per dei perfetti estranei. Ero geloso del mio metodo. Mi era costato migliaia di ore di studio, di sacrificio e non volevo rivelare i miei segreti a destra e a manca. Alle prime chiamate, pertanto, rimasi fermo sulla mia posizione. Ma Michele non era tipo da mollare così facilmente. Insistette ancora. Alla fine mi venne incontro più che poté da un punto di vista economico. Mi offrì un buon compenso per le giornate di corso e soprattutto mi abbassò parecchio le commissioni sulle mie operazioni. Fu quella l'argomentazione che mi convinse definitivamente. Considera che all'epoca facevo più di 1500 trade al giorno. La proposta che mi fece mi consentiva di risparmiare diverse migliaia di euro all'anno per diversi anni a venire. Così accettai. Il mio primo intervento fu in un convegno di trading organizzato da Twice Sim nella città di Treviso. In aula c'erano 200 persone. Era la prima volta che parlavo in pubblico e dovevo farlo davanti a una platea così numerosa che mi guardava incuriosita. Oh, che caldo! Ero emozionato come uno scolaretto il primo giorno di scuola. Il cuore batteva all'impazzata, le gambe mi tremavano e avvertivo tutti gli sguardi puntati su di me. Per fortuna, dopo i primi istanti di esitazioni, mi sbloccai e diventai più sicuro via via che entravo nella mia area di competenza. Alla fine del mio intervento, però, avevo la camicia inzuppata di sudore. Si vedeva che non ero un animale da palcoscenico e, a dire il vero, non lo sono nemmeno adesso a distanza di anni. Nonostante ciò, Michele ricevette tutti i feedback positivi, tanto da organizzare nuovi corsi più approfonditi. Da allora ho tenuto parecchie giornate di formazione organizzate da Michele, molte delle quali a Cavarzere, mia città natale. Infatti, Twice Sim, sull'onda dell'entusiasmo dei partecipanti, tutti i loro clienti, decise di finanziare l'ampliamento della mia sala trading, in modo da poter ospitare almeno una dozzina di persone contemporaneamente per i corsi più avanzati. Col senno di poi, sono felice di aver accettato la proposta di Michele. Come ti ho già spiegato, quello del trader è un lavoro solitario, ma a me piace stare anche a contatto con le persone, ridere e scherzare. Grazie ai corsi mi sentivo più completo come persona, più felice, più appagato. Quello che non mi aspettavo però è che ne avrebbe tratto grossi benefici anche il mio metodo di fare trading. Per quanto fossi già preciso e metodico nel mio lavoro, il fatto di dover insegnare agli altri mi ha costretto a esserlo ancora di più. Era una questione di coerenza. Prima di insegnare, a volte mi prendevo delle licenze, che non potevo più permettermi, altrimenti avrei dato il cattivo esempio. Come ormai avrai capito, io non sono un formatore, sono un trader. Va da sé che a volte non sono cristallino con le mie spiegazioni. A questo mio difetto, però, sopperisco con l'esempio. Quando sono in sala trading con i miei allievi, io opero dal vivo sul mercato reale, usando soldi reali. I miei. Parecchi miei allievi hanno frequentato altri formatori prima di me e, a detta loro, sono l'unico che agisce in questo modo. Insegnare dando l'esempio credo che sia il mio punto di forza e credo che faccia tutta la differenza del mondo. Faccio lo stesso anche durante le fiere di settore. Mentre gli altri si riempiono la bocca di paroloni, io mostro le mie tecniche sul mio conto reale. Sapere che grazie al mio esempio ho la possibilità di cambiare in meglio la vita delle persone mi riempie di immensa gioia. Sono proprio orgoglioso dei risultati che molti dei miei allievi ottengono. Sia chiaro, il grosso del merito va a loro, perché solo chi è caparbio, determinato e non si arrende alle prime difficoltà può imparare questo mestiere. Dal 2003 in poi le cose vanno avanti allo stesso modo per circa 10 anni. Faccio trading tutti i giorni, tengo un paio di corsi all'anno e saltuariamente partecipo a convegni di trading e trasmissioni di finanza. I 2 corsi all'anno che tengo si popolano in parte grazie a Michele Pertile, che mi manda i suoi clienti, e in parte grazie al passaparola spontaneo dei miei allievi. Per me va bene così, non mi interessa ampliare l'attività di formazione, perché per farlo dovrei iniziare a pubblicizzarmi in qualche modo, attività che proprio non è nelle mie corde. Nel 2013 conosco Amos, un corsista quasi coetaneo con cui stringo amicizia. All'epoca Amos vive in Inghilterra, saltuariamente ci sentiamo, ma non abbiamo molte occasioni di frequentarci. Amos mi fa più volte i complimenti per il corso e mi sprona a pubblicizzarlo per raggiungere più persone possibile. Cosa vuoi che ti dica? Io sono un trader. Già il fatto di mettermi a fare dei corsi è stato un bel salto al di fuori della mia zona di comfort. Sono contento di averlo fatto, ma non voglio spingermi oltre. Pertanto, nonostante gli incoraggiamenti di Amos, continuo per la mia strada. Almeno fino al 2016. Quell'anno Amos si trasferisce nuovamente in Italia e torna all'attacco. «Dai, Paolo, sei bravo! È un peccato non avere più gente ai tuoi corsi. Fai un po' di marketing per spingerli!» «Senti, Amos, cosa vuoi che ti dica? Hai anche ragione, ma non so da che parte cominciare a fare marketing. Il mio lavoro è quello del trader e i corsi che faccio mi portano via già abbastanza tempo.» «E se non ti dovessi occupare di nulla?» dice lui. «Cosa vuoi dire?» dico io. «Beh, se mi occupo io del marketing e tu mi paghi solo a risultato?» dice Amos. «Beh, cosa vuoi che ti risponda, Amos? Se io non devo fare niente, beh, possiamo fare anche una prova.» Non sarà precisa la lettera, ma questa più o meno fu la conversazione con cui Amos mi incastrò. Da quel momento in poi fu un'escalation di operazioni di marketing messe in pista da Amos in totale autonomia. A giugno dello stesso anno mi fece acquistare il dominio topborsa.com e in 448 Amos mise in piedi la versione primordiale del sito che vedi ora. Ad agosto aprì la pagina Facebook Top Borsa di Paolo Serafini e mi convinse a fare almeno una diretta a settimana. Visti i riscontri positivi, a febbraio dell'anno seguente mi fece aprire il canale YouTube dove ripubblicare le dirette Facebook insieme a qualche altro contenuto creato appositamente. Che ti devo dire? Nel giro di pochi mesi tutte le operazioni di marketing che Amos aveva messo in piedi stavano iniziando a portare dei risultati concreti. Ai corsi iniziavano ad arrivare persone provenienti da tutta Italia, che non erano nel giro di Michele Pertile e non provenivano nemmeno dal passaparola spontaneo. Amos stava facendo veramente un ottimo lavoro, tanto che decidemmo di consolidare il rapporto. Tuttavia, io non volevo aumentare troppo il tempo trascorso in aula, perché per quanto mi piacesse, era impegnativo e mi distoglieva dalla mia operatività quotidiana. Nel 2018, rendendosi conto di questo fatto, Amos mi convinse a registrare il mio primo videocorso. Fu così che nacque il videocorso sulla Marsigliese, una serie di pattern grafici da me teorizzati. A quel corso seguirono il volume Profile e il corso sul Mindset. E finalmente arriviamo ai giorni nostri e al momento in cui sto scrivendo questo libro. Amos ce l'ha fatta nuovamente a convincermi. Senza di lui, molto probabilmente, sarei ancora un trader solitario che tiene un paio di corsi all'anno nella sua sala di Cavarzere. Molto probabilmente tu non mi conosceresti e adesso non staresti leggendo questo libro. Pertanto, ringrazia Amos se nei prossimi capitoli scoprirai le tre cause che fanno muovere qualsiasi strumento finanziario, la terza delle quali è responsabile della bancarotta di schiere di piccoli trader. Conoscerla non solo ti eviterà di bruciare il conto, ma ti indicherà la strada per imparare a sfruttarla a tuo vantaggio. Il vero motivo per cui rischi di perdere tutti i soldi se basi il tuo trading solo sull'analisi tecnica e come evitare che ciò accada. Le sette caratteristiche non innate comune a tutti i trader di successo, che anche tu devi allenare se vuoi diventare un trader professionista. Cosa fare quando davanti a un trade che vuoi eseguire inizia a batterti forte il cuore e ti manca il respiro? Le sette regole fondamentali per gestire serenamente la tua operatività quotidiana. Rispettale e farai sonni beati, come quelli di un bambino nella sua culla, sapendo che il tuo capitale è sempre al sicuro. Infrangile e ti sveglierai ogni notte madido di sudore, dopo aver sognato di dover confessare alla tua compagna di aver perso tutti i vostri risparmi. La storia, fortunatamente a lieto fine, di un trader poco disciplinato e della decisione che l'ha definitivamente salvato da un futuro infelice. Il pattern Thunder Bar è come io lo utilizzo quotidianamente per trarre profitto dai magheggi delle mani forti. L'esatto percorso che i trader con la testa sulle spalle seguono per scalare i propri guadagni senza rischiare di rimpolpare i conti delle mani forti a discapito dei propri. Perché devi dotarti di un sistema composto da regole ferree se vuoi diventare un trader professionista? La libertà temporale e finanziaria è il metodo più veloce per raggiungerle entrambe. Forse ti sembrerà un paradosso, ma per farlo dovrai privarti volontariamente di alcune libertà. Il sistema Serafini inoperativo, cioè il sistema che mi consente di guadagnare dai mercati finanziari tutti i giorni da oltre 20 anni. La Marsigliese e il volume Profile, i due sistemi che i miei studenti hanno definito il sacro graal del trading. E molto altro.